Buonasera a tutte, siamo stasera 19 Chrisè, cioè domani, ma è già iniziata la serata sia da noi che in Italia. Siamo già dopo la Shkia, dunque siamo già Yud Tet Kislev e dunque serata, giornata domani anche molto importanti. Io dedicherò sia la lezione di stasera che quella di domani mattina di Neder Bezrat Hashem, appunto alla Gmurah Zaken, poi alla fine della lezione poi parleremo un attimo di questa data importantissima del 19 di Kislev. Però, come ben sapete ormai, siete esperte, Tadir Kodem, no? Questo concetto che prima si parte da quello che è fisso, e siccome ogni settimana, il giovedì sera, noi partiamo con la Parashah, qualche diciamo, spiegazione nell'ottica della Hasidut e poi la Haftarah. E concluderemo con Yud Tet Kislev Bli Neder, Bezrat Hashem. Voglio anche dedicare la mia lezione, Leilui Nishmat, il marito della nostra carissima Morà. Però Morà Bella, devi dirmi il nome esatto per dare tutto il nome. Oui, on vous entend, Morà Bella. La sentite un attimo, Morà Bella? No, ha problemi un po' di connessione, mi ha detto, sì. Perché io mi ricordo Rav Mendel, però so che ci sono altri nomi. E comunque, intanto Rav Mendel Ganzburg, Tieni Shmatot, Zruravi, Zrora, Chaim, Yisefu, Baruch, che ieri erano 11 anni dalla sua dipartita, uno dei più grandi Hasidim che abbiamo avuto il merito e l'onore e il piacere di conoscere e di avere a Milano, che ha formato una famiglia, Bli Ayin Hara, Yubrim Kulam, di grandi Hasidim, figli, nipoti, Bezrat Hashem, e già pronipoti, Baruch Hashem, che seguono la via della Torah delle Mitzvot, e come detto nella Torah, che chi segue la via della Torah delle Mitzvot, i figli, cioè quando i figli seguono qui anche i nipoti, pronipoti, allora è considerato in vita.
Ha sentito Menachem o c'è un da
Menachem
pausa?
Mendel Hillel Ben, Menachem Mendel Hillel Ben, Ben
Rav
Arat,
Yaakov,
giusto, sì, no, però non
Yaakov, Allah Shalom,
sì,
Aleinu
allora,
Shalom.
Alehem Shalom, Tieni Shmatam Tzurura Bitzrora Chaim, Yei Zichram Baruch, Nishmatam Begin Zemer Omim, grandi anime molto pure che ho io e non solo io, ma anche mie compagne di conoscere. E lanciamoci dunque sulla Parashah di Vaishè. Volevo anche dedicare la lezione adesso alla conclusione della Shiva del suocero della nostra anche carissima Anna Rahmani, Anna Shetipa Dele Chaim Tovim, suocero che è mancato appunto settimana scorsa, e Ishayahu ben Moshe, il Winishmat Ishayahu ben Moshe, che appunto hanno concluso la Shiv'ah, Tieni Shmatot, Tzrura v'Tzrora Chaim, Yei Zichro Baruch, e Refuah Shlema u'Mushlemet per tutti i malati, per tutti gli ostaggi. Lo facciamo oggi all'inizio e alla fine, dunque mettiamo tutti insieme Tzedakah a portata di mano. Dunque, Leilui Nishmat Kol HaNirtzachim al Kiddush Hashem, Tieni Shmatam Tzrura v'Tzrora Chaim, Yei Zichram Baruch, Nishmatam Begin Zemer Omim, Zchutam Yagen Aleinu, Hashem Ikom Damam, רפואה שלמה ומושלמת לכל החולים, לכל הפצועים, לכל החיילים ולכל החטופים שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. רפואה שלמה לאמי, מורתי, הרבנית, השלוחה רחל בת עזיזה, חנה בת גניה ובעלה ישוע, רבקה נחמה בת לאה, נחמה דינה בת שרה, מתוך כל חולי עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח והמבעד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח והמבעד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח והמבעד. Di proposito, prima cosa, kiflaim letushia, doppio è sempre bene, ma anche per quelle che non possono, per altri impegni, rimanere fino alla fine, che almeno abbiamo messo insieme la tzedakah, e sapete l'importanza che abbiamo ricordato più volte di ogni mitzvah compiuta assieme, che è molto più veloce. Allora, velocemente, come ogni settimana, qualche spunto sulla la sintesi sulla Parashah per poi riprendere qualche spunto secondo la Hasidut. Allora abbiamo Yaakov, dunque i suoi figli, e tutta la storia di Yosef che racconta i sogni, i due sogni, che poi un attimino appunto svilupperemo, e ai fratelli. Questo, diciamo, alimenta la gelosia, l'invidia che già risentivano i fratelli nei suoi confronti. E poi Yosef viene inviato presso i suoi fratelli. Reuven salva Yosef dalla morte e Yuda propone di venderlo. Dunque c'è la vendita di Yosef. Kutonet Passim, Passim, Pei, Samech, Yud e Mem, dunque da Potifar, Socharim, Ishmaelim e Midianim. Dunque passa queste quattro fasi, viene venduto da uno all'altro fino ad arrivare a Potifar. E i fratelli poi, come ben sappiamo, producono delle false prove dalla scomparsa di Yosef, intingendo la sua tunica in questo sangue di capretto, che è molto simile al sangue umano. Abbiamo Yuda che scende dal suo grado, perché era la guida, Yuda era anche la guida dei fratelli, cioè a parte Reuven, che era proprio il primogenito, ma Yuda era la guida. E vedendo il dolore immenso e straziante del padre, il fratello ha detto: cioè, come ti abbiamo ascoltato nel consiglio di venderlo, ti avremmo ascoltato se tu ci avessi chiesto di riportarlo al nostro padre. E allora scende di grado, e qui c'è l'episodio di Yuda e Tamar. Yuda che si sposa, ha questi tre figli maschi, e il primo figlio sposa Tamar e muore per via di questo peccato di cui abbiamo parlato questa settimana, di chi sprecava il seme perché voleva mantenere la bellezza della moglie. Il fratello, prima Er, poi Onan, il fratello, di nuovo anche lui, sempre stesso peccato, stavolta per sapendo che comunque se fosse rimasta incinta, il figlio comunque sarebbe stato a nome del fratello defunto e non suo, e rimane Shelah, però non gli viene dato Shelah, e dopo qualche anno, quando ha capito che non c'è chance di avere Shelah, allora Tamar parte con questo stratagemma, si fa passare per una prostituta per in realtà uno scopo molto alto, generare un figlio e dunque attuare la volontà di Hashem, e porta questi due gemelli, Teomim scritto con la Aleph, dunque scritto Shalem, che sono entrambi tzadikim. E poi abbiamo, fino a qua abbiamo studiato insieme giorno per giorno, poi domani e dopodomani vedremo l'episodio della moglie, no, dove si riprende che Yosef appunto si trova nella casa di Potifar, tutte le brachot che abbiamo letto oggi e chi stamattina, chi in giornata, no, del Chittat, di tutte le brachot che Yosef ha portato alla casa di Potifar e che rappresenta, Yosef proprio rappresenta la brachah, la hatzlachah. E poi però purtroppo la moglie di Potifar desidera Yosef, vedendo, come abbiamo visto oggi nel Rashi, che in Ruach HaKodesh, che avrebbe generato da lui, non sapendo se era lei o la figlia, di fatto è stata sua figlia e non lei. E poi Yosef viene calunniato e diffamato e l'ha portato in prigione, in prigionia. Lì incontra questo capocopiere, capopanettiere, questi due ministri, che ognuno fa, cioè sogna il suo sogno, che Yosef interpreta nel modo più esatto. E questo molto brevemente, in grandi linee, ecco la parasha di Vayeshev, che appunto abbiamo studiato, studiamo da domenica e che leggeremo Bezrat Hashem Shabbat. Adesso vediamo un paio di punti velocemente, poi Haftarah e poi Yotet Tisser, come abbiamo detto. Allora, a proposito dei sogni di Yosef, allora, quando allora, Yosef sogna un sogno e poi un altro sogno. Adesso facciamo un'analogia tra i sogni di Yosef e i sogni che vedremo più avanti del faraone di Parò. Allora, quando poi Yosef interpreterà i sogni anche del faraone, cosa dirà? Il fatto che il sogno si è ripetuto due volte, Halishanot Acharon Ropamaim, Kinachona Davar Mima Elohim, Umemahera Elohim Lasotto. Questo perché, dice Yosef, perché lo stesso sono due sogni, ma in realtà hanno uno stesso significato. E perché allora, avendo lo stesso significato, ha dovuto sognare due sogni? Cioè, perché questo è prova che ciò che ha sognato si attuerà e si avvererà nel futuro prossimo. Adesso, un attimo, abbiamo il Cescuni che riporterebbe, dice, anche i sogni di Yosef, ne abbiamo due, come dal faraone abbiamo due sogni, anche di Yosef abbiamo due sogni. E però, a differenza dei sogni dei faraoni, che appunto si sono avverati praticamente nell'immediato, questo non è quello che è successo per quanto riguardava i sogni di Yosef, che come ben sappiamo ci sono voluti 22 anni perché si realizzassero. Il fatto che lui sogna, che no, si inchinano a lui, ma si sono inchinati a lui, è vero, ma quando? 22 anni dopo, dunque molto tempo dopo. E anche Rashbam, dunque diversi grandi della Torah, si sono posti questa domanda e ci sono diverse spiegazioni. Adesso vediamo però la spiegazione secondo appunto l'ottica della Hasidut. Allora dice così: questi due sogni del faraone hanno dunque sì. Significavano, come ho detto prima, avevano uno stesso piuttosto significato. E dunque, ecco perché, come abbiamo detto, sono state ripetute due volte. La differenza, invece, appunto, nei sogni di Yosef, è che i due sogni sembrano molto simili. Qui sono i covoni che si inchinano, qui le stelle, la luna e il sole. Ma in realtà alludono a due avvenimenti a sé stanti. Allora, il primo sogno, dove appunto ci sono queste spighe che si inchinano, dunque abbiamo solo le spine che rappresentano, attenzione, i fratelli di Yosef. Ok? Dunque ci sono queste spighe che rappresentano i fratelli. Dunque chi si inchina a Yosef? Nel primo sogno, i fratelli. E il secondo sogno invece ci sono le 11 stelle più la luna e il sole che rappresentano il padre e la madre. Madre però che non c'era più, ma chi di fatto si è inchinato a Yosef, non la madre Rachel che infatti non c'era più, ma sì, ecco, doveva venire Rachem Lechem Tovim Ve'Arukim, carissima, al minuto che parlavamo di Rachel è entrata Rachel, vai. Allora, e dunque non Rachel, ma Bilha, che era la serva di Rachel, che di fatto, come sappiamo, è stata lei che poi anni dopo, quando sono scesi tutti in Egitto, sarà lei a inchinarsi con Jacob e con i suoi fratelli. Dunque, in realtà, il primo sogno si è avverato. Dunque, abbiamo due, cronologicamente parlando, sono due episodi in due tempi diversi. E il primo, quando i fratelli di Yosef scendono in Egitto e scoprono Yosef, cioè non subito, c'è cioè molto tempo che hanno scoperto, però la prima volta che arrivano loro per acquistare il cibo e si inchinano i fratelli. Poi, dopo, quando sono tornati in Canaan, dopo sono ritornati, quando la terza volta sono ritornati con il padre e lì il secondo sogno si avvera. Dunque, ecco perché questo punto molto interessante, diciamo, che sembrano analoghi, diciamo, due sogni di Yosef, due sogni di parole, stesso significato, ma in realtà non lo è. Rachel, solo ti chiedo di metterti in muto, vedo che sei in viaggio. Fantastica. Siete uniche nel vostro genere, come dico sempre. Allora, un altro punto velocemente, sono sefot molto lunghe, molto complesse e profonde, però noi prendiamo uno spunto, visto che volevamo fare anche l'Aftarah, anche Yutet Kislev. Allora, torniamo all'inizio della Parashah, dove appunto Yosef sempre, no, riporta i suoi sogni al padre e ai fratelli. E cosa vediamo nel Pasuk, capitolo 37, Pasuk 11, Ve'aviv shamar et hadavar, cioè, come sottolinea Rashi, lui era in fervida attesa che questi sogni di fatto si realizzassero. La domanda che si pone è come, diciamo, Yaakov era padre di Yosef, ma anche degli altri. Com'è che lui non vedeva l'ora in questo senso che questi sogni si realizzano, cioè che i suoi propri figli si inchinano all'altro suo figlio che è Yosef? Allora, la risposta molto brevemente, lo dico proprio in sintesi, che in realtà quello che attendeva Yaakov era il regno di Yosef. ossia Mashiach discendente da Yosef, che come sappiamo è quello che viene prima come preparativo, come alla venuta ultima del Mashiach ben David, perché prima che arriva Mashiach ben David abbiamo Mashiach ben Yosef. Dunque, quando dice che era, come dicevamo prima, in trepida attesa che questi sogni si realizzassero, nel senso che il sogno ultimo di quello che questi sogni rappresentano nel futuro, non nel futuro prossimo come si sono realizzati di fatto con i fratelli, ma nel futuro, un futuro che si, in questo caso di millenni. E a proposito dei figli che Giuda ha avuto poi con Tamar, allora abbiamo detto che nacquero due figli tzadikim, a differenza di Rivka, che uno era tzadik, Yaakov, e l'altro Rasha Esav. Allora, uno si chiamava Perez e uno Zerach. Allora, in realtà, come sappiamo tutto, niente a caso, certo non nella Torah, allora anche questi nomi, a parte Rashi, vediamo anche come vengono spiegati secondo la Hasidut. Zerach, vuol dire Lisroach, vuol dire anche illuminare in un certo senso, allude al servizio divino dei tzadikim, dunque dei più grandi giusti tzadikim della storia, che la luce della loro Torah e il loro servizio divino risplende in modo sia fisso, cioè perenne, sia eterno. Questo è il lavoro, la avodah dei grandi tzadikim. Perez invece allude al servizio divino, di come tutti noi, in un certo senso, chi molto più, chi meno, ma tutti siamo dei Balei Tshuva, chi da molto lontano, chi da più vicino, ma tutti siamo dei Balei Tshuva giorno per giorno, perché facciamo Tshuva su errori o peccati che abbiamo fatto volontariamente o involontariamente, appunto. E dunque si parla di questa avodà, di questo servizio divino dei Balei Tshuva, di coloro che fanno Teshuva, che il loro servizio divino è appunto quel concetto che viene definito in ebraico pritzat gader, dove si esce proprio dei propri limiti per avvicinarsi ad Hashem, alla sua Torah e le sue mitzvot. E infatti i nostri saggi hanno detto che Peretz ze Mashiach, infatti è scritto per esempio de Mashiach, alava Poretz lifnei, perché appunto cos'è il chidush, la novità nel Mashiach, è questo servizio divino nello specifico della Teshuvah, e infatti, come è scritto in aramaico, Mashiach Tale Atava Tzadikaya Bityuvta. E dunque abbiamo questo concetto appunto della Teshuvah. Ok, adesso abbiamo tanti altri punti che però non posso farli tutti, allora concludo con un ultimo punto sulla Parashah, che ce ne sono a centinaia se non a migliaia, ma noi ci accontentiamo ogni settimana, anche perché io studio e leggo veramente decine, e però vi do un assaggio. Allora, andiamo adesso, concludiamo con la parasha, con l'ultima parte, dove vediamo che Yosef si trova in prigione con questa calunnia che ha voluto disonorare la moglie di Potifar, quando era esattamente il contrario, e in più non ha ceduto alle sue avances, eppure viene mandato in prigione. E quando arriva in prigione ha questi due ministri che fanno i loro sogni, no? Ognuno sogna il suo sogno, eccetera. Allora, vayavo alem Yosef baboker, vayaro tam veinam zuafim. Dunque, Yosef, siamo al capitolo 40, Pasuk 6 e 7. Per chi vuole vedere sul testo, vi dico anche la pagina, giusto così per averla chiara. Allora, cosa succede? Che al mattino Yosef venne da loro, li guardò e notò che erano turbati, pagina 169, e chiese ai ministri del faraone, che si trovavano con lui appunto in carcere, nella casa del suo padrone, perché oggi il vostro viso è così triste? Domanda che Yosef pone a questi due ministri. Allora, e dice, da questo episodio c'è un insegnamento straordinario per tutti noi, e per ogni ebreo, per ogni persona nel mondo, per tutte le generazioni. Cosa succede? Torniamo per capire qual è questo insegnamento, torniamo un attimo indietro. Yosef viene venduto prima, vabbè, l'intenzione era ben altro, però vabbè, se non altro viene venduto, venduto come servo. E poi non solo che non cede lui, 17enne, viene, diciamo, ormone, bellissimo ragazzo, bellissima donna, eppure per questo anche chiamato Tzadik. E per antonomasia, tra parentesi, da un punto perché non ha ceduto alle avance, non cedere per un ragazzo alle avance di una donna estremamente attraente come lo era la moglie di Potifar, ci voleva una forza morale di altissimo livello. Non solo che non cede, ma in più viene imprigionato e normalmente. Umanamente, quando uno subisce dei torti, e qui a dir poco, è, diciamo, no, quando, come tante persone che soffrono, subiscono dei torti, allora, come si dice, Beroges al kol haolam, no, si dice in ebraico, dunque è adirato contro il mondo intero. E se non col mondo intero, di sicuro, è un'espressione, ma di sicuro contro i ministri del faraone. Visto che lui se si è trovato in prigione era proprio per causa di Potifar, che era uno dei ministri del faraone. Dunque, quando vede questi due altri ministri che sono con lui, imprigionati, come minimo poteva non interessarsi a come stanno o meno. E dunque, non, in più, cioè, sia perché loro erano ministri come loro erano, come. Lo era colui che l'ha mandato in prigione, e due, perché per forza se uno si trova in prigione, tanto gioioso non può essere. Dunque, per forza che erano tristi. Dunque, cos'è questa domanda che Yosef pone a questi ministri? Dice, quando Yosef ha notato questa loro tristezza particolare, cosa fa? Lui non ha pensato a ma io stesso sono stato, diciamo, appunto imprigionato per colpa di altri ministri, come abbiamo detto prima, e poi per forza se uno è in prigione, tanto di buon umore non può essere. No. Lui comunque si è interessato al loro stato d'animo e soprattutto se, nello specifico, avrebbe potuto giovare in qualche modo e portare, diciamo, un sollievo. E dunque, ecco l'insegnamento. Il fatto che lui, nello stato in cui era lui stesso prigioniero, che, come abbiamo detto prima, tutti gli altri punti, e comunque lui, non solo che lui rimane besimcha e con la gioia che è richiesta per poter attuare tutte le mitzvot, ma in dopo tutto quello che aveva patito e subito dai propri familiari, dal Potifar e da cioè, tutto quello che veramente anni di sofferenza immane, lui stesso non solo rimane besimcha e attaccato ad Hashem e alle sue mitzvot come se fosse in casa del padre, ma in più si interessa di persone che avrebbe potuto, se già odiarle, voglio dire, altro che interessarsi. Dunque, questo suo interessarsi ad altri, essendo in tutte queste condizioni, vuol dire che cosa ci insegna, cosa ci trasmette Yosef? Che bisogna sempre e comunque uno rimanere besimcha, malgrado tutto quello che, infatti oggi parlavo, sono andata a trovare un'amica, e si parlava di questa, di quante persone oggi non sono di buon umore, non stanno bene, perché diciamo dal 7 ottobre in particolare stiamo subendo e patendo, diciamo, un periodo storico molto molto pesante. Noi ebrei in particolare. Dunque il Clalì, dunque non può non avere effetto. D'altro canto, però, Hashem ci sta facendo e ci ha fatto dei miracoli che palesi proprio, Baruch Hashem, straordinari. E dunque, malgrado tutto, dobbiamo darci forza e essere comunque besimcha. E questo lo vediamo proprio da questa parashah. Tra le altre poste della Torah, ma adesso studiando Parashat Veshev, da Yosef, che malgrado tutto lui in primis era besimcha e attaccato ad Hashem con un attaccamento profondo e appunto, come ho detto, come dei tzaddikim, dunque eterno, Tmidi, e poi anche non si è fermato a lui mantenersi Besimcha, come richiede Hashem appunto, ma anche si è interessato a persone che avrebbero umanamente, non avrebbe dovuto minimamente interessarsi a lui. E passiamo dunque adesso all'Haftarah e poi concludiamo con Yoter Kislev e Ezrat Hashem. Allora, l'Haftarah di questa settimana si trova nel libro di Amos. Allora, come ogni settimana, facciamo un po', anche perché parlavo anche con mia figlia prima e con altri, che anche chi ha studiato 12 anni di 10 ore di Torah alla settimana, come la sottoscritta e tanti di noi che abbiamo avuto questo piacere, però da qui a studiare 24 libri del Tanakh, tutti i Nevi'im, tutti i Ktuvim, no. E io e Esther abbiamo avuto il privilegio di studiare con la Morabela per 8 anni, tante altre Morot, Baruch Hashem, però non si studia tutto. Ecco perché, e poi tre Asar, di cui appunto stiamo studiando, abbiamo studiato la settimana scorsa e anche studieremo oggi, dove appunto nell'Haftarah di Amos si allude alla vendita di Yosef, nel primo verso appunto dell'Haftarah, e ecco perché il nesso con la Parashah. E però appunto, mi dicevo, è giusto e bello riprendere un po' la biografia di questi grandi tzaddikim, in questo caso profeta, ma vedremo non solo. Allora, Amos, partiamo dal fatto che Amos, cronologicamente parlando, viveva nel periodo storico del primo Beit HaMikdash. Appunto, come dicevo prima, faceva parte dei 12 profeti minori, dei tre Asar, e era lui, apparteneva alla tribù di Asher, ha vissuto nella città di Koa, nella Nahalah di Asher, appunto, e si chiama Amos perché era Amus Vilshonò, balbuziente. E lui a sua volta aveva ricevuto e studiato, diciamo, la Torah da Hoshea ben Be'eri e ha profetizzato sul regno di Israele e il regno di Yehuda, nel tempo in cui Uzia ben Amazia, i re erano Uzia ben Amazia e Yeroham ben Joash, 2 anni prima del terremoto. Nel suo periodo, troviamo altri tre Nevi'im, che sono altri tre profeti, che sono Hoshea, Ishaya e Micha. Vedi, Rachel, nell'Aftarà ritroviamo Ishaya. Sì, ok, punto 3. Amos era estremamente ricco e aveva questo gregge, enorme gregge. I nostri Chachamim ci riportano il Midrash Tanhuma, che dice che Hakadosh Baruch Hu mette alla prova i tzadikim tramite la pastorizia. L'abbiamo visto con Moshe Rabbeinu, l'abbiamo visto con David HaMelech e lo vediamo anche con Amos. E come dice Amos al capitolo 7, noi oggi leggeremo il capitolo 2, ma al capitolo 7 è scritto che Hashem l'ha preso da dietro il gregge, e mi ha parlato e mi ha, diciamo, conferito questo compito di profetizzare sul popolo di Israele. E nella Gemara, nel trattato di Bavli, nel Masechet Bavli, trattato di Sukkah 52b, Amos viene enumerato tra gli 8 principi, vengono definiti così, Nesiche Adam. E come riportato nel passo di Micah, e chi erano questi 8 principi? Ishai, il padre di David, che sappiamo che è uno dei 4 esseri umani che non hanno mai peccato in vita loro, straordinario. Shaul, primo re di Israele. Shmuel, che valeva quanto Mosè e Aaron messi insieme. Amos, appunto. Zfania, Zidkiau, Mashiach, niente poco di meno, e Eliyahu HaNavi. Dunque, tra tre questi che vengono definiti 8 principi, abbiamo Amos. E E poi abbiamo la profezia appunto di Amos, che appunto parla del fatto che in Israele appunto non trasgredendo i tre peccati capitali hanno poi purtroppo meritato diciamo, l'ira di HaKadosh Baruch Hu, e come si è espressa. Dunque Navì appunto chiamava il popolo, lo richiamava diciamo all'ordine, nel senso di seguire, di abbandonare l'idolatria, di seguire la Torah di Hashem, e soprattutto anche per tutto quello che concernava il giudizio secondo il Tzedek, la giustizia, come vedremo anche adesso nel testo. Quelle sue profezie erano profezie anche su, tenetevi forte, Damasco, Asa, Sur, Edom, Ammon e Moab, che sono altri popoli appunto intorno a Eretz Israel, e anche sulla distruzione, appunto, che appunto, come poi noi sappiamo, è avvenuta. Poi abbiamo cioè le diverse Nevuot, che adesso non richiedo, perché non abbiamo il tempo abbastanza per inoltrarci in diversi dettagli che sono molto interessanti. E comunque Amos viene sepolto nella sua città di Tekoa, e dunque lui è sepolto lì, Amos e anche Yeshayahu, che sono gli unici, le uniche tombe in Yehuda che appartengono appunto a queste grandi personalità del Tanakh del periodo del primo Betamikdash. Detto ciò, vediamo adesso velocemente l'Aftarah in Amos, capitolo 2, da Passuk 6 a Passuk 16 incluso, e poi del capitolo 3 da 1 a 7, a 8, pardon. Allora, velocemente, anche se veramente ci sono tante bellissime spiegazioni, però ecco, voglio parlare anche un attimo di Yotev Kislev, giustamente. Allora, velocemente, allora riportiamo questa bellissima Aftarah. Così ha detto Hashem, dice Amos al popolo ebraico: per tre colpe avrei potuto perdonare Israele, il popolo di Israele, ma per la quarta non li perdonerò. E dice: perché hanno venduto la sentenza di un innocente per denaro, costringono il povero, pardon, scusate, a svendere il proprio terreno allo scopo di racchiudere i loro campi con una sola recinzione. Loro sono quelli che, quando camminano sulla polvere della terra, aspirano costantemente ad agire a scapito del misero e rendono tortuoso il percorso dell'umile nel tentativo di evitare le guardie. Presso di loro un uomo e suo padre vanno con la stessa donna altrui per profanare il santo nome di Hashem. Io vi leggo con i Rashi, con parte di Rashi incluso. Si distendono su vesti prese in pegno presso ogni altare pagano, bevono il vino comprato con denaro frutto di estorsione nella casa dei loro idoli. Eppure, dice Hashem, io ho distrutto davanti a loro gli Emorei, che erano alti come cedri, forti come querce. Ho distrutto dall'alto loro frutto e le loro radici dal basso. Vi ho portato fuori dalla terra d'Egitto, vi ho condotto per 40 anni nel deserto per farvi prendere possesso della terra degli Emorei. Tra i vostri figli ho fatto sorgere dei profeti, tra i vostri giovani dei ragazzi eccezionali, insegnanti di Torah. Non è forse così, o popolo di Israele? Dice Hashem. Questa è la profetica dichiarazione di Hashem. E continua: per distoglierli dall'insegnare la Torah, questi eccezionali insegnanti che avevano Ruach HaKodesh, voi avete indotto i Nazirei a bere vino, come sapete che è vietato. Avete intimato ai profeti: non fate profezie. Ecco, dice Hashem, io opprimerò il vostro accampamento, così come un carro pieno di covoni è gravato dal suo carico, covoni che abbiamo visto anche nei sogni di Yosef. Allora anche chi è veloce perderà ogni possibilità di scampo, che vigoroso non sarà in grado di radunare le proprie forze per vincere e il prode non riuscirà a salvarsi la vita. Chi impugna l'arco non resisterà. Chi è veloce non riuscirà a salvarsi la vita. E persino chi è in sella al cavallo non riuscirà a sfuggire alla morte. Questa è la punizione, appunto, per tutti questi gravi peccati. In quel giorno, chi tra i valorosi ha del coraggio fuggirà privo di armi. Questa è la profetica dichiarazione di Hashem. E conclude l'Haftarah di Shabbat, che leggeremo Shabbat. Ascoltate, terzo capitolo, da 1 a 8. Ascoltate ciò che Hashem ha pronunciato contro di voi, figli di Israele, contro l'intera nazione che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dicendo: di tutte le nazioni della terra ho amato solo voi, dice Hashem, e vi siete comunque ribellati a me. Pertanto vi chiederò conto di tutte le vostre trasgressioni. E poi adesso ci sono diverse domande, domande retoriche ovviamente, tutto per mostrare che niente, nulla avviene per coincidenza, ma tutto è parte di un piano divino e ha una sua logica. E parte con la prima domanda e dice: potranno due uomini procedere assieme se prima non si sono accordati sulla loro destinazione? Potrà un leone ruggire nella foresta se non ha catturato una preda? E un giovane leone forse far udire la sua voce dalla tana se non ha catturato niente? Un uccello cade forse in una tagliola collocata a terra se non gli è stata preparata una trappola? Può un laccio da preda scattare sul terreno se non ha preso niente? Se per l'avvicinarsi del nemico nella città risuona la shofar, può il popolo non spaventarsi? E se la città è colpita dalla sciagura, Hashem, l'Eterno, non è forse l'autore? Ma certamente Hashem, l'Eterno, Elohim, non fa nulla senza prima rivelare il suo segreto ai suoi servitori, ai suoi profeti. E quando un leone ha ruggito, chi non ha timore? Analogamente, a Kadosh Baruch Hu ha detto al suo profeta di profetizzare. E dunque, e qui si conclude l'Haftarah, che è molto bella anche con tante altre spiegazioni, ma che non abbiamo tempo. E come vi ho detto, concludiamo con la festa. Infatti, ho detto festeggiamo insieme il Yutet Kislev. Scusate. Ok, allora andiamo a Yud Tet Kislev e vediamo perché questa festa viene così, è così importante. Allora, oggi siamo 18, però partiamo da, sapete che la giornata, da noi ebrei comincia la sera, dunque siamo già entrati stasera appunto in Yud Tet Kislev e vediamo insieme. Capire cos'è questa festa. Allora, Yotet Kislev è considerato Rosh Hashanah del Hassidismo, come abbiamo Rosh Hashanah, primo di Tishrei, dell'anno, Capodanno, e qui è il Capodanno del Hassidismo, giorno nel quale appunto si celebra la liberazione del primo dei sette Rebbeim Chabad, ossia di Rabbi Shneur Zalman di Liadi, chiamato anche Balattania, Admura Zaken. Ricordo che Balattania è nato il 18 Elul del 1745 ed è venuto a mancare il 24 di Tevet 1812. Allora, cosa si festeggia stasera e domani? La liberazione appunto di Rabbi Shneur Zalman di Liadi dalla prigionia zarista. Fu uno dei principali discepoli del Maggid Mezritch, a sua volta discepolo del Baal Shem Tov, e fondatore, appunto, Balatania, fondatore del movimento hassidico Chabad, perché come vi ricordo più volte ci sono diversi movimenti hassidici, ma del fondatore del hassidismo Chabad era l'Admor d'Alterebbe, che era anche autore del Tania, che noi stamattina abbiamo concluso i 5 libri. Lo studio annuale giornaliero dei 5 libri del Tania, e che appunto sarebbe, ne fu l'autore, anche autore del Shulchan Aruch, e Baal Shem Tov lo definì un'anima del mondo dell'Azilut scesa in questo mondo per illuminarlo con la profondità della Torah. Dunque un'anima altissima del mondo più alto in assoluto. E la domanda che ci si può porre però è che rilevanza ha questo giorno per noi oggi, 223 anni dopo questo evento storico, no, della sua liberazione? E allora la risposta è che Radmur scrisse il Tanya, che appunto è un testo che tratta principalmente di questa battaglia eterna tra l'anima divina e l'anima animale, eterna fino a Mashiach, ovviamente. Non c'è un essere umano al mondo che in realtà non affronta ogni giorno questa tensione, diciamo, costante tra appunto l'istinto al bene e l'istinto all'opposto. Nulla nella vita però è facile, come ben sappiamo, e abbiamo però un vantaggio, visto che l'anima divina ha sempre comunque una marcia in più, cioè l'abilità di trascendere proprio i propri limiti per servire Hashem. E il Tanya, appunto, la Chassidut, Tanya come primo libro e tanti altri dopo, ci aiutano a capire la fonte di questa tensione, ci danno gli strumenti per affrontarla. E in questo giorno è importante, diciamo, auguriamo l'un l'altro di riuscire a sopraffare ognuno al proprio io, a uscire dai propri limiti, andare oltre, studiare Chassidut con gioia, con dedizione. E dunque abbiamo dunque, questo punto, diciamo, essenziale del Tanya, diciamo, di come il Tanya aiuta ognuno di noi nella sua propria battaglia personale. E a proposito di Yud Tet Kislev, allora, c'è tantissimo da dire in realtà, però, vabbè, diciamo, facciamo una sintesi. Ecco, di quello che, perché sentirete anche questa espressione di Shana Tova, no? Come si dice anche si usa dire a Rosh Hashanah, e vedere che a Chassidut è proprio, un attimo, scusate un attimo, sono con voi, Francesco. Non porta la registrazione, sì, no, scusate, ho avuto un contrattempo, un minuto. Voilà. Allora, come dicevo, è un giorno molto, molto, molto importante per tutti noi, per tutte le generazioni, nel mondo, in Israele, nel mondo. Stasera e domani ci sono tantissime Idvaduyot, feste, dove si invitano le più grandi personalità del mondo della Torah e non solo a partecipare a questo giorno di grande festa dove appunto si sottolinea l'importanza dello studio della Torah in genere, della Chassidut in particolare, che ci aiuta a attuare le due mitzvot che anche noi donne siamo tenute ad osservare, la mitzvah del timore e dell'amore verso Hashem, che sono alla base appunto di tutte le mitzvot e che la Chassidut ci aiuta più di qualsiasi altra cosa, più di qualsiasi altro studio, e così anche ad approfondire, a sentire questo legame con la Neshama e con Hashem, a unirci a Hashem all'infinito. E dunque qui vi invito a partecipare da domani mattina, che riprendiamo domani mattina il primo Perek, dunque a questo studio giornaliero mattutino. Spazio pubblicitario ogni mattina dove studiamo veramente tutti i giorni e per un anno finché concludiamo come abbiamo concluso stamattina, e domani mattina riprendiamo lo studio della Yom Yom e del Tanya, dunque suddiviso in 5 libri, come sono suddivisi anche i 5 libri della Torah, il Pentateuco, come sono suddivisi i libri dei Teilim anche in 5, questo famoso Hamsa che in realtà è il Hamsa della Torah. Abbiamo visto anche nel Passuk, vi ricordate, Vayichittat Elohim, Echittat vuol dire il timore letteralmente, ma anche le iniziali di Chumash, Teilim e Tanya, di questo studio di Chumash, di Teilim e del Tanya giornaliero, che come allora il timore di Hashem aveva protetto Giacobbe e la sua famiglia, anche oggi coloro che, uomini, donne, che studiano Tanya in modo, come si dice, per quanto si possa, sia in live che in differita, è uno studio proprio giornaliero, e questo porta protezione, bracha, hatzlacha, briut a tutte noi, a tutto Am Israel. E come vi ho detto, abbiamo iniziato con la tzedakah, concludiamo anche con la tzedakah, dunque tutti insieme di nuovo, chi ha fatto la prima volta sono due se no una, e comunque tzedakah tazimi mavet mekarevet et hageulah לעילוי נשמת כל הנרצחים על קידוש השם, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך, נשמתם בגיזם ברומים, זכותם יגן עלינו, השם ייקום דמם, רפואה שלמה ומושלמת לכל החולים, לכל הפצועים, לכל החיילים, לכל החטופים, שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם, לחיק משפחותיהם, חממיך לבת דבורה, נחמה דינה בת שרה, חנה בת דגניה, בעלה יהושע, רבקה נחמה בת לאה, מתוך כל חולמך ישראל. ומאורתי רחל בת עזיזה. גדולה פרטית, גדולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך לעולם ועד, ואוניונה פרסה פרי פרופריטרי, לזכות. E che grazie alla tzedakah potremo vedere presto la Gmura Zaken e tutti i tzaddikim in carne e ossa con l'avvento di Mashiach, a Kitzu Verranenu Shochnei Afar. Ricordo che questa lezione è dedicata a Elui Nishmat Rav Mendel Hillel, בן יעקב גנצבורג, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, יהי זכרו ברוך, allo suo c'era anche Diana, che possiamo condividere sempre e solo gioie, Bezrat Hashem, in tutto Israel, Shabbat imi vizok, refuah krova lavo a tutti coloro che hanno bisogno di refuah, Shabbat shalom umevorach, besorot tovot, e solo buone cose, amen, amen,